Passiamo ora al futuro delineato per la Confederazione dagli esperti di Meteo Svizzera e dal Politecnico di Zurigo, che oggi a Berna hanno presentato i nuovi scenari climatici per i prossimi decenni: notti tropicali, terreni aridi e inondazioni. I risultati confermano quanto già noto, ma a sorpresa rivelano che le conseguenze del cambiamento climatico per la Svizzera si sono intensificate e accelerate. Ci dice di più Paola La Torre.
La prima misurazione non riguarda il futuro, ma è un dato di fatto. L'aumento delle temperature rilevato finora in Svizzera, più 2,9 gradi dal periodo preindustriale al 2024, è superiore alla media globale, che è di 1,3 gradi. La Svizzera è un punto caldo per i cambiamenti climatici, ha spiegato Reto Knutti, professore di fisica climatica del Politecnico di Zurigo. Nell'Europa centrale i cambiamenti sono più pronunciati che in quasi qualsiasi altra parte del mondo. La Svizzera e l'Europa sono una delle sole 5 regioni al mondo in cui i cambiamenti sono già visibili nelle misurazioni e possono essere attribuiti ai cambiamenti climatici causati dall'uomo. Lo scenario peggiore prevede un innalzamento della temperatura a livello globale di 3 gradi. Ciò comporterà un aumento della temperatura in Svizzera di quasi 5 gradi, e questo a causa della conformazione del territorio e delle montagne. Si prevedono circa 20-30 giorni in più all'anno con temperature sopra i 30 gradi sull'altopiano svizzero, ha indicato Regula Mülchi, capa del progetto Scenari Climatici. Nelle valli del Ticino, del Vallese e anche nella regione intorno a Ginevra, l'aumento supererebbe addirittura i 30 giorni. L'isoterma di 0 gradi si è già alzato di 480 metri e si alzerà a 550, spingendosi fino a circa un'altitudine di 1450 metri. Dovremo inoltre aspettarci più spesso piogge più forti. Ticino, Vallese, ma anche Mesolcina e Blatten sono i numerosi esempi portati anche da Elisabeth Bohm-Schneider. La consigliera federale era presente oggi alla conferenza stampa e ha sottolineato che gli scenari presentati sono la base della strategia climatica del governo. Posso immaginare, ha aggiunto Elisabeth Bohm-Schneider, che una parte della popolazione possa pensare: sì, è drammatico quanto accade per esempio in Africa, ma da noi va bene. Ma affinché da noi vada bene servono delle decisioni politiche importanti. L'obiettivo della Svizzera è arrivare a zero emissioni entro il 2050, un traguardo che, secondo il professor Reto Knutti, non sarà raggiunto perché manca la volontà di procedere nella giusta direzione.
Quindi, come abbiamo appena sentito, c'è ora scetticismo da parte di alcuni esperti riguardo all'obiettivo prefissato dalla Svizzera di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, un obiettivo che richiede una profonda trasformazione anche nel comportamento della popolazione. Un recente sondaggio dell'Istituto Sotomo ha cercato di capire quanto la popolazione svizzera sia pronta ad affrontare questa sfida. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il 61% degli intervistati sostiene l'obiettivo delle emissioni nette pari a zero, ma c'è un dato che colpisce: ben l'85% dubita che sia davvero realizzabile. Un segnale di sfiducia attribuibile a tre fattori principali, secondo Georg Klinger, responsabile del dossier clima per Greenpeace Svizzera e figura centrale nel lungo percorso legale delle anziane attiviste per il clima.
C'è una certa disillusione, soprattutto tra chi ha a cuore la protezione del clima, perché vede tagli in questo ambito e non percepisce un vero miglioramento della politica climatica svizzera dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un secondo motivo è la difficoltà di valutazione, che porta molti a credere che raggiungere le emissioni zero sia troppo difficile, anche a causa della narrazione dell'amministrazione federale, che presenta la transizione come una sfida enorme, e questo scoraggia. Potremmo invece adottare un approccio più positivo. Infine c'è la questione della desiderabilità politica. Alcune persone non vogliono la protezione del clima e quindi affermano che non la raggiungeremo.
sagen, wir werden das nicht erreichen.
Ma cosa fare per lottare contro il cambiamento climatico? Dal sondaggio emerge che le innovazioni tecnologiche sono considerate dall'89% delle persone decisive per il raggiungimento dell'obiettivo zero emissioni. Più di 2/3 delle persone interpellate ritiene che le scelte di ogni individuo siano essenziali per frenare il riscaldamento globale. E le donne, rispetto agli uomini, risultano essere più propense ad adottare comportamenti più rispettosi del clima.
È sempre emozionante vedere che le donne sono più pronte a fare la loro parte. Lo si vede spesso quando si tratta di protezione del clima. Lo abbiamo visto anche nel recente voto sull'ampliamento delle autostrade, dove hanno avuto un ruolo decisivo nella bocciatura di questa proposta. Sembra che ci sia una maggiore disponibilità a mettere in secondo piano il beneficio, il profitto personale, per così dire.
Infine il sondaggio rivela una spaccatura interessante. Circa la metà della popolazione sostiene l'obiettivo zero emissioni, a condizione che i paesi a forte emissioni contribuiscono ugualmente allo sforzo, mentre l'altra metà sostiene questo obiettivo in modo incondizionato. Un risultato che Klingler attribuisce al fatto che spesso si dimentica, per esempio, il peso che i nostri consumi hanno sui grandi paesi che producono emissioni.
Il clima è stato uno degli argomenti forti oggi anche a Bruxelles. I ministri dell'ambiente dei 27 hanno negoziato strenuamente sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2040. La discussione è stata molto tesa, in gioco anche il ruolo di leadership dell'UE nella prossima conferenza internazionale sul clima in programma settimana prossima in Brasile. Ritroviamo in diretta da Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli. Quali sono gli aggiornamenti?
Sì, buonasera Michelle, ma direi che in realtà stanno ancora negoziando e se posso usare una battuta direi che il clima è rovente qui a Bruxelles fra i ministri dell'ambiente dei 27 con le ambizioni climatiche a ribasso. Basti dire che ancora non ha avuto luogo la conferenza stampa che pure era prevista per più di 2 ore or sono, insomma le trattative continuano. Quello che si sta consumando è un tentativo dell'ultima ora per l'Unione Europea, pure campionessa nella lotta contro il cambiamento climatico, di presentarsi alla COP30 di Belém in Brasile la settimana ventura con un impegno di riduzione delle emissioni serra sottoscritto dai suoi stati. Condizione questa necessaria per i 27 per mantenere la leadership internazionale in materia di lotta al cambiamento climatico, una lotta diventata improba, lo sappiamo, da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca riportando gli Stati Uniti fuori dall'accordo di Parigi sul clima del 2015 e cambiando di fatto le priorità internazionali. Da mesi quindi anche in Europa si moltiplicano i segni di insofferenza rispetto alle esigenze climatiche, in particolare del settore industriale ma anche di vari governi. Così oggi l'obiettivo di ridurre del 90% le emissioni a effetto serra entro il 2040 è sotto attacco. I 27 ministri dell'ambiente quindi continuano a negoziare, trattano sulla flessibilità con cui intendere questo obiettivo. Sul tavolo ci sono questioni quali le quote di compensazione dei CO2 acquistabili all'estero o altri tipi di flessibilità e di deroghe per facilitare il compito.
Andrea, ricordaci brevemente quali sono le posizioni in campo e come è già stato ridimensionato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2040.
Sì, beh, potremmo dire che a difendere più strenuamente l'obiettivo del 90% ci sono paesi come la Spagna e la Svezia, mentre a rimetterlo pesantemente in discussione la Polonia, questo appunto per citare due estremi, con Varsavia che desidera che ben il 10% delle riduzioni possa consistere in crediti di carbonio esteri, cosa questa che agevolerebbe grandemente il compito alle industrie europee, delegando di fatto una fetta significativa dello sforzo a entità estere. Ma in mezzo bisogna dire ci sono un po' tutti gli altri paesi, per esempio la Francia e l'Italia vorrebbero una margine del 5% di crediti di compensazione internazionali, la Germania il 3%. Nelle trattative nei mesi scorsi l'obiettivo del 90% per il 2040 è già stato diluito in vari modi, è prevista per esempio una clausola di revisione per rimetterlo in discussione periodicamente laddove fosse considerato incompatibile di fatto con l'economia, e l'industria pesante ha già ottenuto ottenuto norme apposite. Anche la capacità delle foreste europee, inoltre, di assorbire CO2 dovrà essere tenuta in considerazione e rivalutata. Insomma, tutto questo per dire che se rimarrà in vita l'obiettivo sarà comunque condizionato davvero da tanti sé.
Andrea Ostinelli in diretta.